Bentrovati all'ascolto del GR Valdichiana di oggi, mercoledì 8 di gennaio 2025. Fa ancora parlare molto l'episodio di Camocia, dove un marito avrebbe così picchiato la moglie, solo sposata una settimana fa, e finita all'ospedale della Fratta, dove gli sono stati prescritti 15 giorni di convalescenza. Ha picchiato la moglie fino a mandarla in ospedale. Un grave episodio di violenza che si è consumato ad una sola settimana dal matrimonio. È successo a Camocia di Cortona qualche giorno fa, quando una coppia di neosposi ha avuto un diverbio tra le mura domestiche che è sfociato in violenza fisica. L'uomo ha utilizzato anche un bastone per colpirla. La donna è stata soccorsa e portata all'ospedale della Fratta per le ferite riportate, che i medici hanno giudicato guaribili in 15 giorni. I motivi del diverbio non sono ancora chiari. La donna, nei giorni successivi alla violenza, aveva denunciato il marito ai carabinieri ed è subito stata attivata la procedura prevista dal codice rosso. Si è conclusa con successo la nuova edizione di Natale di Stelle, il programma di eventi e attrazioni che il comune di Cortona, con la regia di Cortona Sviluppo, ha organizzato per il periodo delle feste. Bene le due novità di questa edizione: in primis la mostra del giocattolo d'epoca e del modellismo, visitata da migliaia di persone; altrettanto bene il viaggio immersivo verso la casa di Babbo Natale con il Santa Claus Virtual Express, il trenino magico che attraversa paesaggi incantati. Apprezzamento ha anche suscitato il nuovo progetto di videoproiezione sulle facciate dei palazzi dedicato a San Francesco. Le attrazioni indoor della manifestazione hanno fatto registrare oltre 15.000 visitatori. Da Castiglion Fiorentino, bene i musei, 1,9% in più rispetto al 2022, 18.427 gli ingressi al Museo Civico Archeologico, Pinacoteca, Percorso Sotterraneo, Museo della Pieve e alla Torre del Cassero nel 2024. Si tratta di 13.804 italiani e di 4.623 stranieri. Nel 2022 erano 16.520, registrando così un incremento di quasi 2.000 unità, 1.907 per la precisione. È questo il primo bilancio dell'attività del sistema museale castiglionese, che, se analizzate nel dettaglio, vede sia il mese di maggio 2.649 che in quello appena trascorso, dicembre 1890, affluenze record per i visitatori italiani, mentre per quelli stranieri i mesi che vanno per la maggiore sono stati agosto 875, luglio 789, tallonato da settembre con 754 presenze. Anche il Museo della Pieve Vecchia, gestito dal comune di Castiglion Fiorentino, registra ingressi di tutto rispetto. Nel 2024 sono stati 2.045 gli italiani e 854 gli stranieri che lo hanno visitato e hanno visitato i tesori di questo scrigno di opere, come l'affresco raffigurante il compianto di Cristo di Luca Signorelli del 1502 circa, che rivela lo stile monumentale al tempo stesso drammatico del pittore. Ancora da Castiglion Fiorentino, dopo oltre 4 anni di servizio, l'ambasciatore d'Italia a Skopje, Andrea Silvestri, di Castiglion Fiorentino, ha concluso la sua missione in Macedonia del Nord, lasciando un'impronta significativa nel rafforzamento dei rapporti bilaterali fra i due paesi. In occasione della sua partenza, il cittadino castiglionese ha espresso parole di gratitudine verso le persone con cui ha collaborato e che ha conosciuto durante il suo mandato. È stato un vero onore contribuire alla approfondimento delle relazioni bilaterali tra l'Italia e la Macedonia del Nord, due paesi amici che condividono legami storici e valori europei, ha dichiarato, sottolineando l'importanza dei legami culturali, politici ed economici tra le due nazioni. Nella vigilia del Natale ortodosso, Silvestri ha voluto rivolgere un pensiero speciale ai cittadini cristiani del paese, augurando loro pace, serenità e prosperità, un gesto che riflette la sensibilità e l'attenzione che hanno caratterizzato il suo mandato. Durante la sua permanenza, l'ambasciatore ha lavorato con dedizione per rafforzare il dialogo politico, promuovere la cooperazione economica e favorire scambi culturali tra l'Italia e la Macedonia del Nord. La sua missione ha consolidato il rapporto tra i due paesi, che condividono una visione comune di integrazione e di sviluppo europeo. Ed è tutto, quindi adesso microfono ai colleghi per le loro rubriche e noi ci sentiamo più tardi per la pagina sportiva.
Frutti di stagioni. una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre di Pierangelo Sequeri, da Avvenire del 2 gennaio 2025, il senso di un gesto. Nell'anno giubilare gli auguri vanno presi veramente sul serio. Quali auguri dobbiamo fare ai giovani che sono nell'età della iniziazione alle bellezze e alle profondità di cui la mente umana è stata ed è capace e non la ricevono? L'apprendistato dell'umanesimo dello spirito, della convivenza è ancora il tesoro che ci rende orgogliosi della scuola e degni della riconoscenza delle generazioni. La scuola, come splendore dell'iniziazione umana, sembra piuttosto una passione spenta. Persino gli edifici lo segnalano. I genitori, i figli e anche molti insegnanti si adattano a una narrazione utilitaristica di basso profilo. Mancano le risorse. E dove sono finite se non arrivano qui? Se i simboli elementari del bene comune vanno in depressione, delle emozioni, dei sacrifici e degli entusiasmi che rendono bella la democrazia e appassionante la fraternità, rischiamo di perdere anche la memoria. E cerchiamo scuse per declinare l'impegno alla condivisione, proprio noi che abitiamo la parte più ingorda del pianeta.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva in questo mercoledì 8 di gennaio, giornata in cui si giocheranno le due semifinali di Coppa Italia del campionato di eccellenza Comitato Regionale Toscano. E quindi ecco le semifinali, si giocano oggi le sfide decisive per scoprire quali saranno le finaliste della Coppa Italia di eccellenza. Ecco le due partite quindi disposte e previste dal Comitato Regionale Toscano per le ore 15 e le designazioni arbitrali. Partiamo dalla Castiglionese, partecipante al campionato di eccellenza Girone B e capolista, che affronterà e dovrà affrontare la Sestese proprio a Sesto Fiorentino presso lo stadio Torrini. La Sestese è terza in classifica a 12 punti dalla vetta, ma che domenica scorsa ha vinto in trasferta contro il Real Forte Querceta per 2-0. Castiglionese che invece non è andata al di là del pareggio contro la Siena Lunghese, pareggio interno che comunque nonostante tutto, concomitante la sconfitta della Collegiana con il Grassina, ha fatto guadagnare un punto di vantaggio in classifica rispetto alle immediate seguitrici. La partita Sestese-Castiglionese sarà diretta da Guglielmo Giannini di Pontedera, coadiuvati da signori Vittorio Poggipolini di Empoli e Nicola Lazzareschi di Lucca. L'altra sfida, quella fra Massese e Ponzacco, Mobiliari Ponzacco, veramente che gioca e ospita in casa la Massese, è fra due squadre che partecipano all'eccellenza Girone A. Mobiliari Ponzacco 17 punti, quint'ultimo in classifica, mentre la Massese ne ha 28 con il cavaliere che guida questo girone, che ne ha 41. La gara Mobiliari Ponzacco-Massese sarà diretta da Niccolò Monti di Firenze, coadiuvato da Andrea Tilli di Prato e Cristian Rama di Livorno. Bene, facciamo un po' di remake su quello che è successo ovviamente domenica e lunedì nel campionato di Serie C Girone B con il Pescara che aveva subito domenica la sconfitta a Sassari contro la Torres, anche se di stretta misura, poi sentiremo più tardi le interviste, ma la Ternana aveva contro il Pontedera Liberati la possibilità di riagguantare ovviamente la vetta in solitaria posizione. Così non è stato perché il Pontedera, nonostante abbia subito a lungo la pressione della Ternana, Ternana è riuscita ad arrivare al 90° indenne, e quindi sentiamo il mister della Ternana, mister Abbatoi, post partita.
Allora mister, difficile commentare partite del genere perché basta tirare giù due dati, cioè abbiamo un, se non sbaglio, un 72-73% possesso palla per la Ternana, 15 angoli e una marea di occasioni, però anche un paio di brividi lungo la schiena, come si dice, bravo Vannucchi. E comunque quella domanda mia era, nonostante si dirà due punti persi eccetera eccetera, però io ho visto un Pontedera che ha una fase difensiva a blocco unico, cioè con due linee da quattro, difficile da vedere per squadre di quella porzione di classifica. È l'atteggiamento però che si aspettava da parte dei suoi, o è mancato magari un po' di cattiveria, un po' di...
No, credo che noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Si è mancato il gol, ci è mancato sbloccare la partita, che il primo tempo ne abbiamo avuto un paio veramente veramente importanti, e poi sono partite che queste qui rischi di perderle, perché la verità nel calcio è questo, ci poteva stare anche la beffa finale, ma è il rischio di queste partite che rischi di prendere ripartenza. Però devo dire che il primo tempo i ragazzi sono stati bravissimi, non abbiamo mai preso ripartenza, il secondo tempo ne abbiamo prese due, però più passava il tempo e più c'era un po' quella voglia di andare a sbloccare la partita, e indubbiamente possiamo migliorare nel riempire l'aria, attaccare la palla con cattiveria, non aspettarla sempre, bisogna avere quella veemenza nel prendersi il mezzo metro per impattare un po' più pulita la palla, anche se adesso ero dentro a rivedere qualche immagine, molte volte erano in 6-7 schierati dentro l'aria, non è neanche facile, quindi possiamo migliorare tecnicamente con un po' più di intraprendenza, provare qualche tiro da fuori, ma i ragazzi l'hanno fatta, ci è mancato un po' di precisione. Indubbiamente la partita di stasera ci dimostra che fare tabelle, fare chiacchiere non conta niente, ogni partita è da giocare e il campionato è lunghissimo, però devo dire che stasera la squadra mi ha dato buone risposte dal punto di vista fisico, mi ha dato buone risposte dal punto di vista della compattezza, abbiamo messo dentro tutte le armi che potevamo, tutti, chi è subentrato bene, adesso piano piano chi l'ultimo mese ha sofferto un attimino per qualche acciacco inizia a rientrare a pieno regime e a pieno ritmo, dei ragazzi sono contenti, indubbiamente non possiamo essere contenti del risultato, ma la strada è quella giusta, il girone di ritorno ve l'ho detto, inizierà un altro campionato molto più complicato perché i punti iniziano a essere pesanti, ognuno metterà in campo le proprie armi e in casa le partite forse saranno anche molto più complicate da questo punto di vista, però bisogna trovare il modo di scardinarle queste difese, e mi aspetto un altro impatto dentro l'aria, possiamo fare di più.
Torres 1 Pescara 0. Baldini nel post partita annuncia: approccio sbagliato, i tifosi sono innamorati, sono dispiaciuto per loro. Tutto questo dichiarato alla trasmissione Terzo Tempo di Rete 8, ascoltiamolo.
Baldini, il pronti via, cos'è successo con la Torres che arrivava così facilmente lì davanti?
Pronti via, che sicuramente il nostro approccio non è stato un approccio positivo, è stato un approccio che dava la sensazione di una squadra così, scesa in campo per modo di dire. Invece io so che non è così, perché durante la settimana hanno lavorato non bene ma benissimo. Niente, abbiamo iniziato col piede sbagliato, eravamo riusciti a superare il momento di difficoltà perché loro dall'altra avevano preso il palo, e poi niente, sempre su questi errori che avevamo fatto nel primo quarto d'ora, 20 minuti, verso la fine della partita abbiamo commesso questo errore, abbiamo lanciato la palla lunga su Pierozzi che di testa, per non farla uscire, l'ha rimessa in mezzo, sono ripartiti loro e hanno trovato questo gol, tra l'altro è stato anche molto bravo a metterla fra Crialese e il palo, in cui il portiere nostro l'ha vista all'ultimo momento, quindi però bisognava riconoscere che la Torres nel primo tempo c'era stata superiore. Invece nella seconda parte, quando abbiamo trovato un certo equilibrio, ce la siamo giocata e potevamo anche trovare un gol per pareggiarla, ma purtroppo la prima parte avevamo compromesso questa gara.
Soprattutto la difesa così alta era una questione di approccio, non era una questione tattica la difesa così alta, e poi la posizione cambiata rispetto al solito di Pellacani e Brosco, perché?
Perché Pellacani è più abituato a uscire anche sull'esterno, mentre Brosco prende sempre la punta centrale. Messi in questa maniera, avendo Crialese che si abbassava lui sul terzo attaccante della Torres e alzavamo invece Pierozzi sul quinto di loro, e succedeva che Brosco avrebbe dovuto poi andare a giocare più sull'esterno a destra e Pierozzi centrale, Pellagani centrale. E invece, avendo Garletta, appunto, Crialese, che invece di fare il terzino di spinta giocava nella posizione in non possesso palla come fosse un terzo di difesa, li ho invertiti. Poi, visto che nel secondo tempo poi loro avevano fatto dei cambi, questa cosa qui non ci creava più nessun tipo di problema. Brosco è andato, perché poi loro lì non usavano più l'attaccante largo, usavano il quinto, oppure quello che giocava partiva molto lontano e riuscivamo a coprirlo con una punta e con il terzino destro.
Siamo in chiusura, ma non prima vi ricordo che oggi pomeriggio si giocheranno anche due gare nel programma dei quarti di finale della Coppa Italia di promozione. Ecco le sfide previste dal Comitato Regionale Toscano. Queste partite inizieranno alle 14.30 e le designazioni arbitrali relative. Atletico Maremma, San Miniato Romano, dirige Alessandro Casale di Siena, coadiuvato da Ilona Cernocova di Piombino e Arianna Anello, sempre di Piombino. La seconda gara in programma è Real Cerretese Fiesole, dirige Cardo Bigongiari di Lucca, coadiuvato da Andrea Finizzola di Pistoia e Edoardo Bo di Livorno. Nei prossimi mercoledì si giocheranno le altre due gare, cioè San Giuliano Valdinievole Montecatini il 5 febbraio e poi il derby Sansovino Alberoro il 22 gennaio. Per l'esattezza è Alberoro Sansovino 22 di gennaio. È tutto, amici, ci sentiamo domani. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo dell'8 gennaio 2025. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti alternati a schiarite durante la giornata, ma senza precipitazioni. Temperature stazionarie su valori miti e ventilazione meridionale talvolta moderata, specie nella seconda parte del giorno. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.